rappresenta il cugino più famoso di Gesù, il precursore, Giovanni Battista. Giovanni è il profeta dell'Altissimo per eccellenza, perché se gli altri profeti hanno annunciato che il Messia sarebbe venuto, il Battista annunciò e fu testimone della sua presenza. Ha detto, è qui, è in mezzo a voi, adesso lo vediamo. La figura di Giovanni, testimone e precursore, è il tema di questa domenica ed è il cuore del Vangelo appena letto. Recita il Vangelo di oggi. Egli venne come testimone, ecco la parola fatidica, per dare testimonianza alla luce. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Giovanni gli dà testimonianza e proclama, era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Ma cerchiamo di cogliere oggi lo stile della testimonianza di Giovanni Battista, in modo da confrontarci con questo stile e vedere se la nostra vita ha lo stile di Giovanni Battista. Mi piace un titolo che Don Angelo Casati, è stato parroco molto bravo a Milano per diversi anni, una voce sottovoce, ma una voce potente nella città di Milano. Lui appunto propone di dare questo titolo a Giovanni Battista, dirottatore. Scrive, per come ce lo presenta l'Evangelista Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo, quello di oggi, il Battista appartiene alla razza dei dirottatori, dirottatori dello spirito, quelli che fanno cambiare rotta. È come se dicesse, vi siete ingannati, avete sbagliato meta. Avete sbagliato persona, conta un altro. Più precisamente, Giovanni Battista non attira l'attenzione su di sé. Non dice io sono la meta, ma dice dopo di me viene uno che è più forte di me. Dice io battezzo con l'acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, a quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sangue. Giovanni Battista quindi è preoccupato di evidenziare la sua differenza rispetto a Gesù. Gesù è di un altro pianeta, è veramente unico. Lui Giovanni battezza con l'acqua, Gesù battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Questo è qualcosa che riguarda il rapporto Giovanni Battista e Gesù. Guardiamo alla nostra vita. Cosa dice oggi a noi questa figura appunto di battezzatore, di precursore, di uno che ha detto che ho visto, ci credo, l'ho incontrato, di testimone. Ecco, secondo me, testimone come Giovanni Battista deve essere la Chiesa di oggi. Di più. Occorre che la Chiesa di oggi torni a dire con chiarezza che il primo, il centro, è Gesù. Che diventi sempre più cartello indicatore corpo che dica, ecco Gesù, che racconti di Gesù. Secondo me è molto importante in questo momento, perché la riduzione del cristianesimo a qualcosa di etico, fare alcune cose, o qualcosa di sociale, aiutare chi è in difficoltà, è veramente una riduzione pericolosissima. Invece è importante riportare il cristianesimo al cuore, a quello che è non soltanto una morale, un voler bene al prossimo, una filantropia, ma una grande esperienza di Dio, una grande amicizia con Gesù. Occorre tornare a dire che il cristianesimo anzitutto è rivelazione. Ci rivela il volto di Dio e ci dice che Dio vuole camminare con noi, vuole essere ospitato, questo è il Natale. Rami ha detto questa cosa in maniera folgorante. Il cristiano di domani sarà un mistico, cioè uno che ha sperimentato qualcosa, che ha incontrato Dio e il Vangelo sul serio, oppure non sarà nulla. Questa è la questione. O torniamo a essere cristiani con questa profondità proprio di vita interiore. La vita interiore è interiore, è dietro di noi. Se no, tutte le varie religioni che sono un pochino quelle esoteriche, intimistiche, spiritualistiche, si affascineranno. Dobbiamo tornare a essere profondissimi, una grande vita interiore e poi capaci di cambiare il mondo, di trasformare il mondo. E nessuna paura di questo cristianesimo che riparte da Dio, dal primato di Dio, che parla della Pasqua di Gesù, cioè di morte e di risurrezione, che parla di vita eterna. Questa cura delle sorgenti ci renderà più forti poi nel nostro impegno di dare forma a una Chiesa veramente missionaria, veramente testimoniale. E arrivo, ma sto molto veloce, al cuore della mia omelia. Dobbiamo essere cristiani del terzo millennio, aperti agli altri e capaci di parlare con la vita. Aperti agli altri. Mi riferisco a un testo eccezionale di Sua Eccellenza Monsignor Rouet, una delle figure più belle della Chiesa francese, arcivescovo di Poitiers. Dice: la minaccia per la Chiesa di diventare una sottocultura, la mia generazione, è maggiore di me, quindi capite cosa parla, teneva in modo particolare alla inculturazione, all'immersione nella società. Cardinal Colombo diceva: immersi ma diversi. Oggi questo è il rischio, che i cristiani si rinchiudano tra di loro. Questo è il rischio di oggi, che ci chiudiamo come cristiani, facciamo un club, facciamo un piccolo gruppo e non ci apriamo agli altri. Ripeto, oggi è il rischio che i cristiani si rinchiudano tra di loro semplicemente perché hanno l'impressione di essere di fronte a un mondo di incomprensione. Ma non è accusando la società di tutti i mali che si diventa luce per l'umanità. Al contrario, occorre un'immensa misericordia per questo mondo in cui milioni di persone muoiono di fame. Tocca a noi aprirci al mondo, tocca a noi renderci amabili. Cioè, arrivano i genitori per il battesimo di un bambino. Non deve contare anzitutto cosa ha fatto. Sono separati, divorziati, vengono in chiesa, sono praticanti più o meno. Conta che noi, non vuol dire prete, vuol dire la suora, l'equipe del battesimo, chi c'è lì ad accogliere, sia capace di accogliere e dica: se vuoi, il cristianesimo è meraviglioso, te lo racconto, io ho provato questa gioia. Dobbiamo cercare di cambiare noi, non di cambiare gli altri, se non cambiamo né noi né gli altri. Quindi questo richiamo, stare molto attenti proprio a non chiuderci, è come una casa con le finestre chiuse, è peggio per noi, diventa una casa a poco poco non appetibile, non gratificante così. E in questo contesto mi parla una frase significativa, e lo sto citando un padre della Chiesa, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, sto citando Voltaire, che dice: chi non vive lo spirito del suo tempo, nel suo tempo si prende solo i mali. Se noi sbagliamo nell'accostarci al mondo di oggi, se ci manca la simpatia, se ci compagni di altre persone, ci chiudiamo e vediamo soltanto il male del mondo di oggi e siamo incapaci di camminare con gli altri. Occorre cambiare mentalità. Questa simpatia del Vaticano II, grande concilio, verso l'umanità, ecco, è importante. Siamo noi l'umanità. L'umanità è mio padre, sono io, è mio figlio, diceva Pascal. E in questo contesto sono molto contento proprio del fatto di ieri mattina, quando il comune, il sindaco e io, cioè la comunità pastorale e la città, ci sono messi insieme per creare questo fondo locale di solidarietà, di attenzione a chi è in grande difficoltà. Ecco, mi pare che agendo così veramente si porti nella città quel clima che ha sognato il grande Don Milani, IKEA. Mi interessa, mi sta a cuore questa cosa. Cioè, è l'ecume di Maria. Cioè, dobbiamo riuscire a guardare gli altri con occhi nuovi e capire che è importante camminare con gli altri. Se io sto benissimo, non aiuto l'altro, prima o dopo l'altro mi si rivolta contro. Se sto benissimo e comincio ad aiutare l'altro, qualcosa di bello può capitare. Questo per dire agli altri, che li guardo con profondità, con occhi di gufo, direi nel mio linguaggio, ma sa camminare con gli altri. Chi non vive lo spirito del suo tempo si prende solo in mano. Molti preti, molti vescovi, molti cristiani fanno così, ed è meglio per loro. E poi, ultima cosa, la fede parla con la vita. Non basta l'incenso, delle candele, il fumo del profumo dell'incenso, il profumo delle candele, ma occorre il profumo della vita. Gandhi, vorrei che la vita di voi cristiani ci parlasse nel modo in cui lo fa la rosa. Il Vangelo della rosa, cosa vuol dire? La rosa non ha bisogno di parole, ma semplicemente espande il proprio profumo. Anche un cieco che non vede la rosa ne percepisce la fragranza. E questo è il segreto del Vangelo della rosa, la vita di voi cristiani che diffonde il profumo del messaggio di Cristo, il Vangelo della rosa. Essere capaci con la nostra vita, il nostro sorriso, l'amore alla giustizia, essere capaci di perdono, con l'umiltà e con il coraggio, di far sentire questo profumo di una vita bella, la vita cristiana. Termino citando una frase felice di Enzo Biagi nel giorno del suo 80° compleanno. Ho conservato la capacità di indignarmi e di meravigliarmi. Indignarmi e meravigliarmi. Questo è il mio augurio in questa domenica così vicina al Natale. Conserviamo, di più direi, cresciamo tutti, anche i preti, io per primo, nella capacità di indignarci contro il male, le menzogne, le ingiustizie, le violenze. Torniamo ad indignarci. Non rendiamo banale il male, tutto quello che capita diciamo nella vita, ma indigniamoci contro il male e meravigliamoci della bellezza della vita, della natura, della fede, dell'amore, del Vangelo di Gesù. Ecco, questo è il mio augurio. Arriva Natale, ma cominci la nostra vita già da oggi a parlare.